Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti a tutti voi studenti di quinta, del quinto anno. Oggi parliamo di Montale e quindi è una bella notizia per molti, perché parlare di Montale vuol dire si finisce il programma. Avremmo voluto andare un po' più in là, ma anche quest'anno, per un avvenimento che non poteva essere previsto, quindi non il professore che chiacchiera troppo, gli studenti che hanno troppi test di ammissione da fare all'università, eccetera, eccetera, insomma, causa veramente di emergenza Covid, siamo arrivati di nuovo fino a Montale. E questo è veramente, non ci voleva, perché eravamo determinatissimi ad andare un po' più in là, perché ci sono tante cose belle ancora da scoprire. Infatti ne approfitto per invitare gli studenti: non vi fermate qui, nelle vacanze sotto l'ombrellone andate avanti, ci sono tanti suggerimenti in arrivo anche per voi. Passato l'esame, fatto il viaggio nell'isola greca, dove giustamente volete festeggiare l'esame, sempre ammesso che quest'anno si possa fare, immagino anche la vostra apprensione per questo, viaggi prenotati, insomma, siamo tutti sulla stessa barca. E vorrei dirvi, proviamo a consolarci con Montale, ma consolarsi con Montale è un po' difficile, perché la sua grandissima poesia, perché Montale è un grandissimo, non brilla per entusiasmo, per capacità consolatorie, anche se è estremamente affascinante, estremamente accurata, e vedremo, ci sono secondo me dei capolavori. Tanto, Montale ha tante cose da dire e le dice bene, non tocca a me fare la recensione di uno che ha vinto il premio Nobel della letteratura, però vi accorgerete che la sua è una grande poesia. Certamente una cosa dobbiamo dirla però: con Montale possiamo dire addio non solo alla quinta liceo, ma possiamo dire addio anche a tutto quello che ci ha tenuto compagnia almeno da dopo Natale fino ad oggi, perché Montale è il primo che è veramente fuori dal decadentismo, cioè non c'è più nulla di quel grande contenitore che noi abbiamo chiamato decadentismo, in cui abbiamo trovato uno come Ungaretti, vicino a uno come Pirandello, a braccetto con Svevo, eccetera. Lui è decisamente post-decadentismo, e se tutti i poeti precedenti, bene o male, parlavano di apparenza, di realtà, parlavano del potere della parola, soprattutto in poesia, visto che Montale è principalmente un poeta, con lui dovremmo invece parlare di poetica degli oggetti, e quindi non più tanto la poesia simbolista, ma una poesia molto, se volete, concreta. Gli oggetti sono le cose da cui dobbiamo partire, perché l'uomo non ha la capacità di andare al di là a cogliere il significato, si ferma dove il suo sguardo riesce ad arrivare, dove la sua logica e la sua ragione lo sorregge, cioè si ferma di fronte agli oggetti. Voi immaginate un Ungaretti e un Pascoli che capiscono che forse potrebbe esserci qualche cosa al di là dell'apparenza, ma rinunciano a provarci, a cercarla. Perché? Perché sanno di poter contare solamente sulla propria ragione. Montale è il poeta del dubbio irrisolto. Se forse dobbiamo trovargli qualcuno un po' affine, forse possiamo fare qualcosa con Pirandello. Con gli altri, decisamente, Montale è molto distante e inaugura quindi un'epoca nuova. Epoca nuova di cui vogliamo parlare tra breve. Prima però, un attimo di stacco musicale. Rientriamo subito. A tra poco.
Che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché d'opino no, perché d'opino no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubino una, perché dubino una. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre come sei, come sei, come sei.
Class, la radio è di classe.
Montale nasce a Genova il 12 ottobre del 1896 da una famiglia numerosa. I suoi studi vanno tutt'altro che in direzione letteraria. Nel 1915 il diploma di ragioniere, e lo diciamo col massimo rispetto per i ragionieri. Se Montale ha iniziato facendo il ragioniere, figuratevi se io non ho grande rispetto per questa nobilissima professione. Intanto però prende lezioni di canto, la vera passione di Montale è sempre stata quella, era anche molto portato, pare, per il canto lirico, aveva una bella voce. E allora intraprende un po' questa carriera che però mollerà quasi subito, però continuerà a nutrire una profonda passione per la musica e che lo porterà poi tanti anni dopo a diventare il critico musicale un giornale italiano, per cui faceva le recensioni. Famose sono le recensioni del libro Le prime alla Scala, proprio di Montale. Per chi di voi è melomane, è patito di queste cose. Lavorò sul Corriere d'Informazione proprio facendo il critico musicale. Poi si arruola, in parte per la prima guerra mondiale, con il grado di sottotenente. Nel frattempo, nella sua villa lì alle Cinque Terre, a Monterosso, dove trascorre le vacanze, conosce la giovane Anna degli Uberti, che sarà poi cantata col nome di Annetta in molte sue poesie. Nel 1922
esordisce come poeta sulla rivista Primo Tempo, che era una rivista fondata da De Benedetti, un noto intellettuale.
Poi, l'ambiente culturale dove lui si trova bene
è quello fondato dall'antifascista Piero Gobetti, intellettuale torinese su cui dovremmo aprire una parentesi, credo parlare per 3-4 giorni.
Invito gli studenti, se non avete accennato in storia, andare a vedere anche solo sulla semplicissima pagina di Wikipedia chi era Piero Gobetti, morto giovanissimo per le conseguenze delle percosse subite in mille azioni squadriste dei fascisti. Andate a vedere Piero Gobetti, che morì a 25 anni, quante opere e quali opere aveva pubblicato.
Ecco, io
mi dichiaro pubblicamente un suo fan,
d'accordo?
E quindi in questo ambiente di marca, diciamo, liberale, attento a quello che sta portando il socialismo, diciamo così, non fa parte del socialismo, però attento alle motivazioni del socialismo, alla nascita del movimento operaio e soprattutto da subito dichiaratamente antifascista. Tradizione liberale, quindi, antifascista, proprio come Montale, proprio come Benedetto Croce, col quale Montale a molti anni più tardi firmerà il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti, che era stato proprio redatto da Benedetto Croce. Ma ci dobbiamo ancora arrivare. Segnaliamo che, oltre ad aver partecipato a una delle creature giornalistiche più interessanti di Gobetti, che si intitolava Il Baretti, che era una rivista, si segnala anche perché a un certo punto è l'unico, diciamo, ad accorgersi in Italia della grandezza di Italo Svevo. Lo dicevamo parlando di Svevo, tanto è vero che scrive un saggio che si intitola Omaggio a Italo Svevo, e fino ad allora Svevo era veramente poco noto. Infine, nel 1925 esce la prima raccolta di poesie di Montale, si intitola Ossi di Seppia. Nella stessa data la firma del Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Questo lo porta a non aderire al fascismo, non avere la tessera fascista, quindi a lavorare con una certa difficoltà. Per questo conduce un'esistenza schiva, appartata, e decide di trasferirsi a Firenze nel 1927 per lavorare come redattore, quindi oscuro lavoro di redazione dietro una scrivania, perché l'editore Bemporad gli ha offerto questa possibilità, sapendo dei suoi problemi a lavorare perché non aveva la tessera fascista, si adopera per trovargli, diciamo così, un lavoro. Nel 1933 avviene un incontro con un'altra musa ispiratrice di Montale, si chiama Irma Brandeis, una giovane studiosa americana che poi sarà cantata in altre poesie col nome di Clizia. Nel 1939, per Einaudi, che allora era un altro editore di latente ma anche aperta opposizione, esce un'altra raccolta poetica, Le Occasioni, questo è il titolo. Nel frattempo Montale si lancia anche come traduttore, anche perché insomma aveva bisogno di lavorare, e traduttore soprattutto dall'inglese, collabora con l'antologia americana, alla quale collaboreranno veramente alcuni grandissimi scrittori, e pubblicherà splendide traduzioni di Melville. Dal 1939 vive con Drusilla Tanzi, che poi diventerà solo negli anni 60 sua moglie, che lui, con un nomignolo che a qualcuno potrà sembrare strano, ma pure in una delle sue poesie, una delle più belle secondo me, uno potrebbe anche scoprire perché, che lui chiamava col nomignolo, il soprannome di Mosca. Nel 1943 a Lugano, per interessamento di Gianfranco Contini, grandissimo critico letterario di fronte al quale noi prof ci prostriamo in adorazione mistica, davvero, esce altre poesie che poi confluiranno tutte, molti anni più tardi, intorno al 1956, nella terza raccolta che si intitola La bufera ed altro. E La bufera è la guerra mondiale e altro è quello che è successo dopo. E torniamo però un po' indietro, quando scoppia l'antifascismo, la resistenza, e lui ospita a casa alcuni intellettuali come Saba, Levi, Carlo Levi, perseguitati dal regime, fa parte del CLN toscano e si iscrive poi al Partito d'Azione.
Wow. quando scende in cella sera ed infuria la bufera. Pio non canta, capi nera, è finita primavera, vi saluta e se ne va. L'acqua scende e bagna tutti, siano belli, siano brutti, siano grandi oppur piccini, metà prezzo ai militari. Con l'acqua che scende, che scroscia e che va, Pierino in angosce, calosce non ha. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male e chi sta come gli par. Nella notte profonda sembra che uno gliel'avesse detto, invece non gliel'aveva detto, che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose qua. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, senza pepe e senza sale la minestra non si fa. Seconda strofa. Nel suo morbido lettino dorme placido Pierino e suo zio che è di Voghera sta danzando la banera mentre infuria il temporale. Il suo babbo è minatore e ogni dì gli batte il cuore, ma se un dì non batterà, quasi certamente, forse chissà, può darsi che morirà. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male e chi sta come gli par. Un uomo si scuote, fa un salto mortale, il padre lo bacia suo padre, gli dà un altro bacio e una scarpa sul naso e poi un altro bacio, poi ci ripensa e gli dà un'altra scarpa sul naso e poi se ne va. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene e chi sta male e chi sta come gli par.
Io Class, la radio è di classe.
E nel 1948 Eugenio Montale si trasferisce definitivamente a Milano e qui inizia la sua attività di redattore presso il Corriere della Sera. Montale lavorava alla terza pagina, la cosiddetta terza pagina era nei quotidiani di allora la pagina culturale, quindi trovate recensioni di libri, dibattiti filosofici, recensioni teatrali, interviste a grandi scrittori e intellettuali dell'epoca. Sul giornale più prestigioso italiano, che era il Corriere della Sera, e fa anche il corrispondente di viaggi in paesi stranieri, i famosi reportage giornalistici sui paesi stranieri che avevano avuto nella tradizione giornalistica letteraria italiana anche un altro grande scrittore nostro piemontese, Guido Gozzano, di cui non abbiamo avuto tempo di parlare. Anche lui scrisse bellissimi articoli cosiddetto di corrispondente di viaggi in paesi stranieri. Poi, a partire dal 54, diventa l'incaricato ufficiale di recensioni musicali, soprattutto di opera, per il Corriere di Informazione. Nel 48 pubblica anche il quaderno di traduzioni, in cui ripensa, riscrive, traducendo grandissimi poeti antichi e moderni, da Shakespeare a Pound, Eliot, di area inglese. Dopo un lungo silenzio, nel 1971, presso Mondadori, esce un altro volume. Si intitola Satura, che richiama un po' nel titolo la famosa Satura Lanz, cara ai romani, ma in realtà vuol dire versi di vario tipo, nulla a che fare con la satira, come la intendiamo noi. Ecco. In particolar modo significativa in quest'opera una parte dell'opera che si intitola Xenia, nome d'arte della moglie Drusilla, che nel frattempo era mancata.
continua a scrivere altre opere e nel 1967 Montale viene nominato senatore a vita per aver illustrato la patria per altissimi meriti nel campo letterario e artistico, questa la dicitura. Nel 75 riceve il premio Nobel per la letteratura e in occasione del discorso di ringraziamento fa una famosa orazione che inizia proprio così, ha come titolo «È ancora possibile la poesia?». Ecco, una domanda che secondo me varrebbe la pena di approfondire ancora oggi. È ancora possibile la poesia? Nella civiltà dell'immagine, ad esempio, c'è ancora posto per la poesia nel senso di immagini che la poesia porta attraverso la parola? Ecco, non abbiamo tempo evidentemente di approfondire in questa sede la cosa. E ultima tappa significativa del suo percorso è l'uscita presso l'editore Mondadori nella mitica collana dei I Meridiani. Tutta l'opera di Montale confluisce in questa fondamentale raccolta che esce appunto postuma. Montale è morto il 12 settembre del 1981 a Milano. Cerchiamo allora adesso di approfondire la sua poetica passando da una raccolta di poesie ad altre per esprimere, cercare di capire in maniera chiara e anche devo dire un po' rapida visto l'esiguo tempo che abbiamo quali sono i principali cardini della sua poetica, qual è la sua visione del mondo. Tra poco.
Class, la radio è di classe.
Benvenuti amici di Valsonel. Allora, eccoci pronti a cominciare con la poetica di Eugenio Montale. Allora, cerchiamo di trovare un punto di raccordo fra Montale e il programma precedente. A prima vista potremmo dire che Montale, con la sua poetica, cerca di trovare un compromesso fra due cose. Uno, quella volontà che avevano molti poeti a lui precedenti, Ungaretti senz'altro, ma io direi anche Pascoli, di cercare una verità che era nascosta dalla realtà fenomenica, no? Cioè si sapeva che quello che cade sotto gli occhi non è la realtà, che il significato profondo va cercato oltre, e questo oltre va ricercato anche attraverso la parola e la parola che evoca. E dall'altra parte però ci sono tutte le cose, diciamo così, che conseguono un avvenimento incredibile come la Seconda Guerra Mondiale, Prima Guerra Mondiale e Seconda Guerra Mondiale. Le prime due grandi raccolte di Montale sono proprio collocate lì in mezzo, no? La prima, Ossi di seppia, del 25. C'è un periodo in cui si comincia a capire che mentre nel mondo ci sono delle ideologie, penso al nazismo, al comunismo, duri regimi di tipo accentrativo dittatoriale, come ad esempio il fascismo, che danno risposte complete all'uomo in ogni campo, insomma dicono: carissimo uomo, questo è il pacchetto completo che noi ti diamo tutto, ti diamo tutte le certezze. Ecco, chi fa i conti tutto il giorno con la cruda realtà e non riesce ad adeguarsi a questa pretesa certezza su tutto, comincia a mettere in discussione tutto, e la prima cosa che si mette in discussione è proprio questo: ma l'uomo può davvero approdare da qualche altra parte una volta che prova a porsi oltre la realtà fenomenica? Pirandello aveva già dato una sua risposta. La risposta era: sì, sì, approda da un'altra parte, ma non c'è niente, non c'è nulla, non c'è nemmeno l'identità umana, che è una delle poche cose su cui ci verrebbe da dire siamo sicuri. Ecco. Ungaretti invece partiva dalla distruzione del verso tradizionale per scoprire che la parola lo portava al di là. Ecco, invece per Montale non è così. Nel senso che sì, l'uomo può anche avere nel suo cuore questo desiderio di andare oltre, però fra l'uomo e l'assoluto, il mistero, c'è una realtà ineliminabile che non ha valenza simbolica, ma è che lì nella sua concretezza totale è il mondo fenomenico, la natura, le cose. Non puoi andare al di là perché l'uomo rimane fermo, bloccato di fronte al mondo fenomenico, vorrebbe partire da lì per andare dopo, vorrebbe che si aprisse ogni tanto un varco, come dice Montale in molte sue poesie, un varco che faccia capire, però no, sbatte a capate contro il muro che è stato costruito. Come dire, il mondo fenomenico è un muro di fronte al quale l'uomo si ferma e non è possibile andare oltre, non è possibile scavalcarlo, né con la parola né con la ragione. Non resta che analizzare quello che vedo, quello che c'è. Per una questione, se volete, anche di onestà intellettuale. In pratica, la parola non ha più quel potere che aveva con Ungaretti e che già Pascoli aveva intuito. La parola non può raggiungere l'assoluto. La parola deve confrontarsi col reale. L'unico banco di prova consentito è la realtà. Come dire, partiamo dalle cose che vedo, che tocco, che sento. Lasciamoci guidare dalla ragione. Non partiamo alla ricerca di simboli, ma troviamo, se è possibile, il senso delle cose, il senso della vita, scusate, nelle cose. Non la poetica della parola, ma la poetica degli oggetti. Gli oggetti ci parlano, è solo che c'è un problema, ci parlano e ci dicono cose che noi sappiamo già, ci dicono cose che non ci portano a capire nessunissima grande illuminazione. Le cose sono e le cose restano, dalle cose vogliamo muoverci, ma alle cose ci fermiamo, rimaniamo bloccati. Ecco, vedendo poi qualche poesia nelle lezioni tutorial, vedete, capirete meglio questa cosa, per adesso fidatevi. Se è così, allora diventa impossibile, capite, l'analogia simbolista, no? Più due parole sono lontane, più le accosto fra di loro, più grande è la poesia, questo diceva Ungaretti. Ma no, perché la parola non evoca, non allude, la parola non può far altro che descrivere, indicare con precisione gli oggetti.
La parola appartiene al soggetto poetante, cioè è lui che definisce le cose su come su cosa sono le cose. La parola non rimanda a nessun significato nascosto, ma descrive l'unico significato possibile. Il significato possibile di un oggetto è l'oggetto stesso. Non c'è altra possibilità. Quindi non poetica delle parole, come Pascoli, come Ungaretti, ma poetica delle cose. E qui bisognerebbe citare la poesia Limoni, che in genere prendo sempre, anche perché è proprio stupenda, ma che quest'anno dobbiamo tagliare per motivi di tempo. Ecco, in quella poesia, che adesso accenniamo un attimo, si capisce bene cosa vuol dire la poetica delle cose. E quindi restate con noi, perché fra un po' ci torniamo subito.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Class, la radio è di classe.
Dunque, dicevamo poetica delle cose e non poetica delle parole. Nella poesia I limoni, che è la prima poesia che apre la raccolta di Ossi di Seppia, no? Dopo una breve introduzione, Montale si differenzia subito dai poeti precedenti. Intanto ironizza lievemente sui cosiddetti poeti laureati, quelli con la laurea, ricordatevi Petrarca con la sua aurea, no? Ecco, quelli che usano termini astratti, convenzionali, per indicare le realtà generiche, indeterminate. No, lui è per le parole concrete, quindi non parole convenzionali nel descrivere la natura, ma oggetti concreti, i limoni ad esempio, molto concreti, tutti sanno che cosa sono, ma anche gli erbosi fossi, le pozzanghere, le viuzze, i ciuffi delle canne, insomma, diremmo così, la flora tipica del paesaggio ligure. Gli oggetti sono quelli che devono risaltare, perché noi possiamo partire solo dagli oggetti. Non è che vedendo gli oggetti subito io, grazie all'analogia, metto in collegamento gli oggetti con una realtà nascosta, con l'assoluto. Vedo gli oggetti mi parlano, io mi sporgo verso di loro e cerco di capire cosa mi stanno dicendo. Cerco di capire. Gli occhi del poeta, insomma, cadono sulle piccole cose della natura familiare. Non però con lo sguardo del fanciullino di Pascoli, il fanciullino che vede per la prima volta gli elementi della natura e rimane colpito, sbalordito, perché il fanciullino vede con gli occhi suoi, che sono, diciamo così, occhi che portano al simbolismo. Il significato degli oggetti per il fanciullino è diverso da quella della logica. No, le cose diventano, attenzione alla parola, emblemi, non simboli. Un'altra parola usata da Montale è talismani. Avete presente i talismani? Talismani sono oggetti in cui ci sono cifrate, nascoste, delle cose che ci rivelano qualche cosa di importante. Sono emblemi in cui in cifre oscure, nascoste, è scritto il destino dell'uomo. Nelle sue rare gioie e speranze, ma soprattutto nella infelicità di una condizione che è quella esistenziale umana, che a volte è veramente un rimanere fermo al di là del muro e non riuscire in nessun modo a muoversi. Gli oggetti attraggono l'attenzione, ma non danno risposte, eppure il poeta percepisce che negli oggetti c'è scritto il significato dell'esistenza. È peccato che questo significato dell'esistenza non sia così altisonante, non sia quello proposto dai cosiddetti poeti laureati. La natura conserva dentro di sé la sua oscura ragione d'essere. È come se Montale, guardando gli oggetti, la realtà che ci circonda, dicesse: ma perché esiste? Che ci sto a fare io qui? Qual è il rapporto che io ho con la realtà? È vero quello che vedo? E se non è vero, posso arrivare da qualche altra parte? No. Sono costretto a stare qui, sono immobile, inchiodato al suolo. Rimane sì la speranza di poter aprire un varco, ma quando si apre un varco e l'uomo ha come l'impressione di capire il senso della sua esistenza, quel varco immediatamente si chiude, non ci puoi arrivare con la tua ragione. Insomma, se per Ungaretti le cose sono simboli, cioè vanno oltre al significato descritto dal nome, rimandano simboli nascosti che solo il poeta può cogliere, le cose per Montale invece sono emblemi, cioè nascondono in se stesse un codice esistenziale. Nella poesia che noi vedremo, spesso il male di vivere ho incontrato, lui dirà che spesso il male di vivere ho incontrato era il cavallo agonizzante, era la foglia accartocciata, arida per il troppo sole che aveva ricevuto, secca, ossi di seppia. Sono questi scheletrini sulle spiagge, insignificanti, piccoli, fragili. Non portano nessun programma ambizioso di comprensione dell'esistenza, ma circondano la nostra vita di tutti i giorni. Oggetti scarni, poveri, umili. Mi viene in mente Mirice di Pascoli. Non i grandi alberi della tradizione poetica, ma questa specie di cespugli, le mirice appunto. Realtà concrete, solo che Pascoli le vedeva con gli occhi del fanciullino, quindi siamo sempre nel decadentismo. E per Montale invece no. Gli oggetti ci parlano, ma cosa ci dicono è veramente difficile da capire. In sé forse contengono una risposta, ma questa risposta, posto che noi la cogliamo, non ci porta da nessuna parte, ci fa stare fermi lì. Come dice Montale in un'altra sua poesia che inizia con un verso, secondo me, bellissimo. Il viaggio comincia, ma finisce, no? Il viaggio finisce qui,
la vedremo questa poesia. Oppure La casa sul mare, un'altra poesia bellissima. Casa sul mare, dietro si apre l'infinito, no? Ungaretti cosa non scriverebbe di fronte a un paesaggio del genere? Cosa non direbbe Pascoli quando parla del casolare con l'ala del gabbiano in temporale? No, la casa sul mare. C'è il varco ma non si apre e rimaniamo lì nella casa, non ci possiamo spostare. Vedremo poi meglio nelle nostre lezioni tutorial. Per adesso fidatevi. Fidatevi anche del fatto che dobbiamo andare a parlare di un'altra cosa importante, che è il correlativo oggettivo. Ma voi che avete fatto Mr. Thomas Eliot già sapete tutto, però fra un attimo ci arriviamo.
Io e te che guardi le mie rughe, io e te che mangi le mie acciughe, e sei sempre lì a parlare dell'età, ma è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, ma è proprio necessario poi, variare uno, vario come me. Che bella quella canzone che parla della pioggia e della Francia e non fa confusione in mezzo a tutta sta ignoranza. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, che è vero, sì che è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rompicoglioni. Sì, io sarò pronto lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, una vita intera per rincorrere due o tre illusioni. Uno che scappa, uno che grida, uno che guida ma non si fida, uno che scrive no con l'accento, poi fa l'amore per il momento. No. Sì, lo so. C'è la crema per le rughe. Sì, lo so. C'è anche la crema per le acciughe, allora. E in mezzo a tutta sta ignoranza è facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, variare uno, vario come me. Che bella quella canzone che parla della Francia e della pioggia e non fa confusione in mezzo a tutto sto casino. È facile anche dire, è proprio necessario poi, roba che mi domando e poi, tutto da dimostrare poi, se è vero sì che è vero che verrà il giorno che spariranno tutti i rumori, da un giorno all'altro sei lì a parlare e con i limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su, uno che canta solo I love you. Quanta fatica per farsi accettare con le canzoni, al mio amico Tenco gli han fatto vedere neanche I limoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you. Hey. accettare con le canzoni. Al mio amico Gaber non gli ha mai perdonato di aver fatto canzoni. Uno che è giallo, uno che è verde, uno che grida ma non si arrende, uno che piscia da sotto in su e tutti che cantano I love you.
Io Class, la radio è di classe.
Eccoci quindi, tornati, pronti per parlare di correlativo oggettivo. Allora, spieghiamolo così. Come faccio in poesia, in questo regno che per Montale deve essere il regno della logica, in cui le parole non evocano, ma semmai descrivono, precisano, denotano, come faccio a parlare di quelle cose che sono astratte, indefinite, non concrete? Come faccio a spiegare, non so, il male di vivere, il tedio esistenziale? Non lo tocco, non lo vedo. Ecco, per evitare di perdermi in viaggi verso il significato simbolico, non mi resta che partire dalle cose che conosco, cioè dagli oggetti, dalle cose concrete. Cioè, il male di vivere si identifica in un oggetto, ma non per fare un paragone, perché quell'oggetto è quella particolare condizione astratta. Il male di vivere è un ruscello che piano piano si stringe, agonizza e non sfocia da nessuna parte. Non è come, togliete il come, è negli oggetti come nelle persone c'è il male di vivere. C'è questa cosa nella statua nel mezzogiorno più caldo che sta lì immobile con quello sguardo pietrificato. C'è il senso dell'esistenza, cioè il non senso dell'esistenza, in quella statua come in me, come un lettore, come un altro. Non è usato per fare un paragone, ma si dice in quell'oggetto c'è quella cosa astratta che tu stai cercando. Se la vedi in un oggetto, perché noi con i nostri sensi vediamo oggetti, allora tu capisci che cos'è. Non ti rimanda all'aldilà a cercare significati che stanno nascosti in un altrove. Cercali nelle cose i significati. Certo, il rischio qual è? È che questa poesia diventi sempre più ermetica, cioè di difficile decifrazione, perché se gli oggetti astratti trovano una loro relazione in oggetti ben definiti, gli oggetti spesso si caricano di significati complicati che magari non per tutti sono uguali. Ecco, una statua nel pieno del meriggio, cioè del mezzogiorno, può significare appunto l'aridità della vita, può significare l'indifferenza umana, come nella poesia di Montale, però per me magari vuol dire un'altra cosa. Insomma, il rischio di non interpretare come c'era incorrettamente, come c'era nei poeti simbolisti, così ci rimane ora, perché gli oggetti si prestano a tante letture diverse, ma in questo, diciamo, Montale è un poeta del Novecento. Non si scrive la poesia per essere capiti, la scrivo per parlare di me, e in questo non è cambiato nulla. Per Montale si scrive per dare un'onesta testimonianza di quello che vedo e di quello a cui approdo con la mia ragione. Semmai è interessante notare come Montale recupera una cosa che era sparita, quindi non solo il correlativo oggettivo, un oggetto è un sentimento astratto, ma anche l'allegoria. Ricordate l'allegoria dantesca, no? Certo, qui è un po' cambiata, nel senso che Dante, Eliot, Montale è un percorso interessante, perché l'allegoria di Dante trovava la sua spiegazione nella mente divina. Virgilio è l'allegoria della ragione, ma è perché Dio manda Virgilio a Dante, quindi Dio ci manda la ragione. Tutte le allegorie del regno dell'oltretomba dantesco non si capiscono, neanche si possono fissare, se uno non parte da fissare questo punto assoluto, cioè Dio. Dio è il che chiama l'uomo a fare un viaggio. Ecco. Invece l'allegoria di Montale si dibatte in se stessa, senza ottenere garanzie. Perché un oggetto è allegoria di qualche cosa? Non lo so, risposta onesta che Montale si dà. Sento che così, per me è così, ma non ti so dire perché. Non posso ricorrere alla provvidenza. Alla provvidenza, Montale sostituisce la divina indifferenza. nel senso che gli dèi sono assenti, non ne parlo, ma sembrano indifferenti, hanno una divina indifferenza, come dicevano appunto anche gli epicurei quando dicevano che sono troppo beati per avere a cuore le sorti dell'umanità e del mondo, e essere impassibili di fronte a ciò che succede nel mondo è appunto la divina indifferenza, perché l'uomo non ne è capace di tale indifferenza. Questo vuol dire conseguentemente cambiare decisamente il rapporto tra la conoscenza e la poesia. Seguitemi ancora in quest'ultimo concetto un po' pesantino e un po' difficile, mi rendo conto che Manzoni, Leopardi, D'Annunzio, Pirandello si possono ancora spiegare con facilità in un programma radiofonico. Spiegare Montale, chiacchiere di letteratura su un poeta così grande è molto difficile, direi che è un'impresa improba, è impossibile. Qui ci voleva proprio, dovevamo vederci in faccia, ragazzi. Però magari poi leggendo qualche poesia e con la spiegazione dei tutorial qualcosa in più si capisce. Noi ci proviamo, almeno per arrivare a questo punto. Cambia il rapporto fra conoscenza e poesia. La poesia non è bisogno di confessarsi, non è autobiografia, come diceva Ungaretti, no? Non capisco un'opera se non è prima di tutto autobiografica, così diceva Ungaretti. Non è la ricerca di una parola in mezzo al silenzio, una parola da reinventare che ci apra mondi, non è la parola del porto sepolto di Ungaretti. Mi tuffo, ritorno alla luce con il significato e lo regalo all'umanità e a me rimane quel nulla di inesauribile segreto. No, la poesia si apre a un nuovo rapporto con il lettore. Fate attenzione perché qui il cambiamento è grande. Il lettore non è più qualcuno a cui raccontare una storia, non è uno da educare a un significato. Il lettore non sta in un piano inferiore rispetto al poeta. Il lettore è un compagno di viaggio. La strada della conoscenza è intrapresa in due, da una parte l'autore, dall'altra parte il lettore. Ed è per questo che molte poesie di Montale iniziano proprio con la chiamata in causa diretta del lettore. Ascoltami, i poeti laureati, non chiederci la parola. Come dire, caro lettore, ti va di fare un piccolo passo di strada insieme con me? Vogliamo provare a vedere se insieme riusciamo a capirci qualche cosa degli oggetti, se gli oggetti ci parlano, se ci danno qualche spiegazione. Viene rifiutata la figura del poeta vate, D'Annunzio, ma anche Carducci, che noi non abbiamo citato, i poeti che danno soluzioni sempre precise a tutto e che ci tengono molto a far sapere che loro le soluzioni ce l'hanno. Viene anche negato valore alla poesia. La poesia non ha nessuna ragione di essere motivo di elevazione spirituale. La poesia non è altro che un pezzo di strada insieme, un cercare di illuminare passo dopo passo il sentiero su cui camminiamo, sapendo che dove porta questo sentiero non lo so io autore, non lo sai tu lettore. La poesia perciò non può conoscere in positivo, ma può solo conoscere in negativo. Ti posso dire ciò che non siamo, non ciò che siamo, dice Montale in una sua poesia che noi vedremo. Non c'è nessuna alternativa consolatoria. Montale pone fine alle illusioni che noi abbiamo visto iniziare con Foscolo, proseguire con Leopardi, quante ne dette Leopardi sulle illusioni. Ecco, abbiamo ancora visto come in fondo Ungaretti ci prova, come Pascoli attraverso il fanciullino, anche come D'Annunzio parta dalle delusioni per esorcizzarle con il superuomo. Con Montale le illusioni non hanno più posto nella poesia, crollano definitivamente. Ma allora, ultima domanda, ma cosa serve la poesia? Se la poesia non è in grado di farti sognare, se non è in grado di portarti verso l'assoluto, quale ruolo ancora può avere la poesia, soprattutto una poesia che nasce in mezzo a un cumulo di macerie enorme, che è quello delle guerre mondiali? Il discorso è complesso. Noi potremmo dire che la poesia appunto è questo, il luogo dove il poeta mantiene una vigile fiducia nella ragione, non si fa suggestionare dall'irrazionalità, non si abbandona a vittimismi, ma sottolinea con onestà i dubbi, le contraddizioni. Se una cosa non la può conoscere, dice chiaramente che non la può conoscere. Il poeta deve continuare a indagare per dare testimonianza della dignità umana, che è questo, indagare con la propria ragione. Ma non deve avere la pretesa di avere la parola definitiva da porgere all'umanità. Ormai, come dire, la poesia può solamente fare il proprio dovere, uno stoicismo laico, cioè dire le cose per quello che sono, non dire le cose per quello che non sono o per le illusioni che tutti noi desideriamo avere. La poesia e il poeta entrano nella sfera della onesta testimonianza intellettuale. Ti dirò le cose come sono, e anche se non mi piacciono, e anche se non mi fa piacere, io te le dirò così come sono. Questo vuol dire anche dal punto di vista formale uno stile molto sorvegliato, lucido, chiaro, con parole molto prosaiche, appunto, che definiscano bene la realtà. Non contano più tanto i suoni, il potere evocativo, la parola formula magica, no, ecco. E quindi si recupera il verso tradizionale, in particolare Montale ama tantissimo il verso così chiaro e preciso di Dante.
Come siamo bravi, come siamo bravi, che la sera non usciamo mai. Come siamo bravi, come siamo bravi, che neanche ci tocchiamo più. Evitiamo malattie, inutili bugie, rapporti senza futuro. Come siamo bravi noi, al di qua del muro. Come siamo seri, davanti alla televisione. C'è tutto, anche la droga nei documentari, AIDS e trasgressione. Eppure era diverso, a volte ti sentivi perso, sempre meglio che sicuro. Come siamo buoni adesso, al di qua del muro. Vivere, vivere, qui non si usa più. Piangere, ridere, qui non si sbaglia più. Questa paura d'amare, spiegamela tu. Questa paura di andare al di là del muro, al di là del muro, al di là del muro. Non se ne può più. Come siamo bravi, evitiamo le paure. Come siamo bravi, facciamo le cinture. Ci metteremo il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro. Come siamo bravi. Di qua del muro, al di qua del muro. Vivere, vivere, qui non si usa più. Piangere, ridere, qui non si sbaglia più. Tu. Questa paura di andare al di là del muro,
Io Class, la radio è di classe.
Siamo così arrivati alla fine di questa nostra lunga chiacchierata su Montale. È davvero un'impresa e un'ora riuscire a far stare tutte le cose importanti della poetica di Montale. Devo dire che l'impresa è improba e sono sicuro che non ci siamo riusciti, che molte cose, soprattutto in quelli fra di voi più appassionati, attenti, sono un po' sfuggite. Ma c'è un modo per rimediare. Corso di recupero sulla poetica di Montale di un'ora di lezione, cioè leggendo e commentando insieme attraverso dei piccoli tutorial le poesie di Montale, vedrete che le cose saranno molto più chiare. Anche perché Montale ci tiene a essere chiaro, a dire le cose come sono. E vi accorgerete leggendo poesie come, non so, Non chiederci la parola, Cigola la carrucola del pozzo e via di questo passo. Molte cose che abbiamo detto in maniera, mi rendo conto, un po' astratta, e quindi siamo stati non molto rispettosi della poesia di Montale, che invece è la poesia delle cose concrete, vedrete che capiremo meglio. E quindi abbiate pazienza, ascoltate questo podcast con molta comprensione nei confronti del vostro prof, e l'appuntamento è per l'ultima lezione della vostra vita, speriamo di no, ma certamente del vostro percorso liceale, la prossima lezione in cui attraverso il tutorial andremo a esaminare quattro poesie di Montale. Vedrete che in quell'occasione recupereremo molte cose che oggi magari non sono sembrate molto chiare. Vi ringrazio per aver ascoltato questo che è di fatto l'ultimo podcast radiofonico. Ne abbiamo prodotti, almeno io ne ho fatti una cinquantina, quindi 50 puntate radiofoniche, più della metà sono state con voi ragazzi di Quinta, di Italiano e di Latino. Io vi invito anche ogni tanto a gettare un orecchio, una brutta espressione, per dire ascoltate anche i brani musicali che abbiamo messo insieme, perché vi accorgerete che spesso ci sono dei rimandi rispetto a quello che stiamo dicendo. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un proficuo ripasso in vista dell'esame. Ciao a tutti da Radio Valsoner, alla prossima, statemi bene, ciao!
That you